Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone ad una nuova puntata di Effetto Cinema. Anche oggi continuiamo il discorso impostato la volta precedente, in cui avevamo parlato di vacanze al cinema. Continuiamo a farlo per tutto questo mese d'agosto, e se la volta scorsa avevamo parlato di vacanze romane, quindi della splendida città di Roma, parliamo oggi di un'altra bellissima città italiana, che è l'oggetto di un'altra vacanza. Una vacanza che però, come vedremo, è più, come dire, un viaggio dello spirito piuttosto che un viaggio geografico. Stiamo parlando di viaggio in Italia, e la città in questione è naturalmente Napoli. Viaggio in Italia di Roberto Rossellini, un film del 1954, ebbe una gestazione non facilissima. Rossellini aveva in realtà in mente di girare un film tratto da un romanzo di Colette dal titolo Duo, e aveva già scelto anche l'attore protagonista, quello che avrebbe recitato insieme a sua moglie Ingrid Bergman, che era naturalmente la protagonista femminile prevista per il film, e l'attore in questione era George Sanders. George Sanders in quel momento era un attore molto in vista a Hollywood, aveva da pochissimo vinto nel 1951 un Oscar come migliore attore non protagonista per Eva contro Eva, All About Eve, nel personaggio di Dewitt, se ricordate il film. E quindi era appunto un attore molto, molto in vista. Rossellini l'aveva chiamato, gli aveva appunto parlato di questo romanzo di Colette, trovandolo naturalmente entusiasta. Le cose cambiarono invece non appena il povero George Sanders arrivò in Italia, perché quando arrivò fu informato che in realtà i diritti cinematografici dell'opera di Colette erano già stati venduti e che quindi Rossellini stava lavorando a un progetto completamente nuovo, totalmente suo e completamente diverso dal romanzo. Il progetto in questione era appunto questo viaggio in Italia. George Sanders non amò particolarmente il film, e tra l'altro uno dei titoli della lavorazione del film era stato New Wine, cioè vino nuovo, e lui vino novello, ecco, e lui aveva scherzato con un giornalista sul fatto che era il titolo appropriato, dal momento che il vino novello è sempre cattivo. In realtà poi alla fine delle riprese tra lui e Rossellini si stabilì anche un rapporto di amicizia. Senz'altro lui dovette riconoscere di aver vissuto un'esperienza completamente nuova, completamente diversa da tutte quelle che aveva mai avuto appunto lavorando a Hollywood o in Inghilterra. E Viaggio in Italia, vi dicevo appunto, questo nuovo progetto che Rossellini buttò sulla carta in pochissimo tempo, veramente su 4 fogli dattiloscritti che aveva consegnato al produttore, che non riusciva a capire veramente che cosa Rossellini avesse in mente. Erano veramente soltanto pochi appunti. Questa sceneggiatura così originale di Viaggio in Italia, appunto questo cimelio storico, è ancora conservato ed è stato anche pubblicato appunto in alcuni volumi, in alcune monografie dedicate a Viaggio in Italia. La storia è molto semplice, anche perché praticamente non esiste. In realtà è soltanto una coppia di stranieri, una coppia di inglesi, i coniugi Joyce, Catherine e Alex, che si recano in Italia, appunto a Napoli, perché devono vendere la villa che hanno ereditato da un loro lontano parente, che si trova a Torre del Greco, quindi a pochissima distanza da Napoli. I due coniugi scoprono in questa realtà del meridione d'Italia di essere in crisi, scoprono una volta lontani appunto dalle loro abitudini, dalla vita appunto che svolgono a Londra così serenamente e tranquillamente, si trovano improvvisamente ad avere appunto dei contrasti. Lei fa del turismo, lui più o meno sonnecchia o si adatta appunto alla situazione nella quale si trova, e alla fine, quando ormai hanno deciso di separarsi, vengono improvvisamente coinvolti in una processione appunto in un paese, a Maiori per l'esattezza, e durante la processione avviene un miracolo, e nella gran confusione che nasce da questa improvvisa dichiarazione, il miracolo, loro due si ritrovano, si abbracciano e decidono di ricominciare insieme. Come vedete è una trama esilissima, quasi inesistente, quasi un pretesto in realtà di narrazione per raccontare altro, per raccontare cioè un percorso che è tutto quanto interiore e che noi vediamo attraverso gli occhi della protagonista, appunto Ingrid Bergman, a cui in qualche modo Roberto Rossellini dà un po' il viatico, no, di questo viaggio. Lei in qualche modo rappresenta molto più del personaggio maschile la sensibilità rosselliniana. Vi dicevo, il film comincia proprio come un viaggio, nel senso che vediamo in soggettiva, siamo noi all'interno di un'automobile che si muove, quindi anche con l'immagine che è leggermente in movimento, leggermente tremolante, proprio per il movimento sussultorio dell'automobile, che mostra la fettuccia, cioè quel tratto appunto di strada che da Latina porta verso Napoli. Siamo già in viaggio. La macchina da presa ci mostra i due occupanti appunto dell'automobile, c'è lei che sta guidando e lui che invece sta sonnecchiando sul sedile accanto. Ma subito questo viaggio, che vi dicevo è già cominciato, si interrompe perché lui chiede appunto di guidare lui, di scambiarsi appunto di posto con sua moglie, e quindi immediatamente c'è un arresto. Questo alternarsi delle posizioni, questo prendere l'uno il posto dell'altro all'interno dell'inquadratura, sarà ripreso diverse volte nel film, quasi a mostrare come i due personaggi si trovino a vivere le stesse esperienze e il modo diverso in cui registrano appunto le esperienze che si trovano a vivere. Subito dopo c'è un'altra interruzione, questa volta per una mandria di bufale che sta attraversando appunto la strada, per cui la macchina torna appunto a rallentare e fermarsi addirittura per permettere il passaggio di questa mandria. Quasi che il film stentasse un po' a incominciare effettivamente questo viaggio in Italia in cui ancora non si arriva in qualche modo. Ad un certo punto lei nota una macchia sul vetro del cruscotto e lei indica appunto suo marito dicendo: guarda, è una macchia di sangue, e suo marito minimizza dicendo: ma no, è solo un insetto che si è schiacciato contro il vetro. In questo piccolo frammento di dialogo, che continua poi con lei che dice: ma non ci sarà pericolo di prendere la malaria, Rossellini da una parte certo ironizza sull'igienismo di questi inglesi che si sentono in pericolo non appena sono fuori dalle loro asettiche stanze da bagno, ma nel contempo, soprattutto la prima parte appunto del dialogo, ci mostra la maniera in cui i due personaggi focalizzano diversamente la realtà. Quello che per lei è una macchia di sangue, quindi se volete anche una visione un po' eccessivamente ipersensibile, diciamo, no, della realtà, è quasi una specie di presagio della sofferenza che l'accompagnerà durante questo viaggio, cioè appunto durante il film. Lì dove lei vede appunto una macchia di sangue, lui invece vede un insetto. Soprattutto quello che lui vede è un incidente della minima importanza. E questo è in realtà il modo in cui i due personaggi focalizzano la realtà. Lei forse con un'eccessiva ipersensibilità, lui con un atteggiamento razionale, un atteggiamento caustico, un atteggiamento di difensiva, e non vuol lasciarsi toccare. I due personaggi arrivano finalmente a Napoli, prendono alloggio all'Excelsior, scendono al bar, c'è già stata un piccolo scambio di battute nella quale abbiamo cominciato ad intuire appunto un'insoddisfazione reciproca, un sarcasmo che in qualche modo denuncia la difficoltà del loro rapporto. Vi dicevo, scendono al bar e proprio al bar dell'albergo incontrano un gruppo di amici inglesi con i quali vanno a cena lì di fronte al ristorante La Bersagliera, e quando sono lì al ristorante improvvisamente vediamo la gelosia di Katrin nei confronti di suo marito, che fa un po' il galante con una delle signore appunto presenti a tavola. La stessa situazione di gelosia la vivrà invece lui qualche sera dopo a casa del duca di Lipoli, quando lei sarà oggetto delle attenzioni, della galanteria, degli ospiti, appunto degli uomini presenti alla serata, e che lui osserva appunto a una certa distanza con una certa gelosia. Ma proseguiamo con ordine. Il mattino dopo i due coniugi vanno a visitare la villa di Torre del Greco, e la villa Gaetani per l'esattezza, lì a Torre del Greco. Nel pomeriggio lei decide di cominciare a fare del turismo e la prima cosa che va a visitare è il museo. Il Museo Archeologico di Napoli è la prima delle quattro tappe, delle quattro visite, diciamo, che compongono questo viaggio in Italia. Katrin è partita con una serie di attese, ecco, non vorrei nemmeno chiamarli pregiudizi, ma insomma delle attese rispetto a quello che il viaggio le porterà, a quello che l'Italia sarà. È partita con l'idea romantica di un poeta, Charles Lewington, che era morto giovanissimo, era un poeta che era innamorato di lei. Rossellini trae questo episodio pari pari da gente di Dublino, di Joyce, non a caso infatti il cognome dei due coniugi è appunto Joyce, e appunto i personaggi parlano, il colloquio finale, ecco, del racconto I morti tratto da Gente di Dublino è riportato pari pari appunto nella sceneggiatura di Viaggio in Italia, nella scena della terrazza in cui lei appunto gli racconta di questo giovane poeta che era rimasto sotto la pioggia buttando dei sassi alla sua finestra la notte prima che lei partisse per Londra, che poi era morto appunto di tisi, di tubercolosi. Vi dicevo, lei è partita appunto con questa idea, un po' con un'idea preconcetta, con questi versi del poeta che le ha descritto un'idea di Meridione d'Italia, un'idea di Napoli, un'idea anche del museo che lei appunto sta andando a visitare, come un luogo di rarefatta bellezza, di pure ascetiche visioni. Quando invece lei si trova nel museo, si trova di fronte, anche grazie alla guida che l'accompagna appunto nella visita al museo, si trova di fronte a tutt'altro, si trova di fronte a delle immagini, a dei corpi, a dei volti, a delle espressioni su questi volti che sono estremamente umani, che denunciano di volta in volta la gioia, la sofferenza, l'ubriachezza, a seconda che sia di fronte al fauno, alle fanciulle danzanti. E a proposito delle fanciulle danzanti, anche la guida nella sua semplicità le dice che l'ultima, appunto, l'ultima delle danzatrici a destra somiglia tutta a mia figlia Mariannina, dice lui. Quindi a dimostrare come quelle statue, quelle persone vissute tanti secoli prima, in realtà sono assolutamente identici al presente, alle persone che noi potremmo incontrare ancora per la strada. Ed è proprio questa la grande scoperta che lei fa ritornando a casa e con cui e che appunto racconta a suo marito durante la cena. Ma prima ancora della visita al museo, Catherine si è trovata in automobile percorrendo appunto le vie di Napoli che la portavano al museo. Ora, Roberto Rossellini è uno dei registi in assoluto che meno di tutti ama come dire, le inquadrature di raccordo, cioè quelle che servono soltanto al percorso logico del protagonista. Se deve mostrare appunto il suo protagonista che va in stazione, non è che ci fa vedere che chiama il tassì, scende per strada, apre lo sportello del taxi, ci sale, arriva in stazione, scende, paga e va poi verso il treno. Lo porta direttamente al binario. La stessa cosa non si può dire di Viaggio in Italia, perché invece lui mostra tutti quanti i percorsi che portano la donna prima al Museo Nazionale, poi all'antro della Sibilla di Cuma, poi alla Solfatara e infine al Cimitero delle Fontanelle. In realtà, se analizziamo tutti e quattro questi percorsi, mano a mano ci renderemo conto che essi sono molto diversi, perché nel primo percorso lei non riesce a focalizzare nulla, è un insieme di masse indistinte che sono soltanto degli ostacoli al suo percorso e che lei si rifiuta in realtà di vedere e di focalizzare proprio perché è alla ricerca di quell'Italia, di quell'immagine appunto che lei ha immagazzinato dentro di sé, che sta ricercando in questo suo viaggio in Italia. Man mano che il percorso, invece, anche la visita a questi luoghi trasforma in qualche modo il suo sguardo rispetto alla realtà, ecco che improvvisamente quello che vede nei suoi percorsi diventano riferiti alla sua stessa esistenza. Lei che è una moglie in crisi vede soltanto delle coppie innamorate, lei che è una madre mancata vede soltanto delle donne incinte o delle madri appunto che spingono delle carrozzine. Quindi tutta una serie di riferimenti fortissimi, precisissimi alla sua personale esperienza, quasi che la realtà parlasse al di fuori. Ecco, questa è la grande scoperta che Rossellini, attraverso appunto la sua protagonista, fa fare al suo personaggio e fa fare a noi. Quanto cioè la realtà ci parli, quanto la realtà che ci sembra esterna, ci riguardi nel momento in cui abbiamo gli occhi per vederla. Ma se appunto questi percorsi verso i luoghi che lei ha deputato essere i luoghi che vuol visitare e che sono già l'Italia, perché lei sta già visitando l'Italia, appunto, anche attraverso quello che non vuol vedere. Anche però le visite, vi dicevo, ai luoghi che lei ha scelto di visitare, là se non altro la frastornano, sono molto diversi da quello che lei ha immaginato. Abbiamo già parlato del museo, ma la stessa cosa succede nella Solfatara o nell'Antro della Sibilla, tutti luoghi che in qualche modo rimandano alla sua solitudine, che rimandano a questo faticoso, difficile appunto percorso interiore che Rossellini le fa fare. Percorso interiore che culmina in due momenti, secondo me, due momenti essenziali. Il primo è quello che precede immediatamente il finale, che è la visita a Pompei. La visita agli scavi di Pompei, a cui li invita un amico appunto che gli fa un po' da guida nel loro soggiorno napoletano e che coinvolge quindi anche il marito, anche Alex. E è una grande occasione, gli dice, si tratta della possibilità di vedere proprio il momento in cui hanno ritrovato un nuovo sito archeologico, stanno buttando appunto del gesso e vedremo che cosa appunto si troverà, quali saranno i calchi che il gesso rivelerà. E ad essere rivelati appunto man mano con l'opera di scavo e poi di spolvero della terra in eccesso, ad essere rivelata è una coppia di marito e moglie probabilmente, che sono morti insieme. Tutte quelle idee che Catherine ha portato con sé dall'Inghilterra, improvvisamente qui nel meridione d'Italia diventano delle realtà tangibili. Abbiamo già parlato della maternità mancata e quindi improvvisamente la visione di queste donne, di queste madri per strada, di questo amore, appunto di questo amore in crisi con suo marito e quindi invece le coppie innamorate che incontra. Adesso anche l'idea della morte, prima al cimitero delle Fontanelle a cui l'ha accompagnata la custode della villa. E in quella visita, il cimitero delle Fontanelle, probabilmente lo conoscete, a Napoli raccoglie un ossario dove durante la guerra molti si erano rifugiati appunto per proteggersi dai bombardamenti e dove poi era nata anche una pia pratica, cioè molti, soprattutto coloro che avevano dei cari defunti, morti appunto durante la guerra all'estero, avevano cominciato a portare dei fiori a pregare davanti a questi poveri resti umani, sperando che qualcuno potesse fare forse la stessa cosa con i resti appunto dei loro cari defunti, appunto nel luogo dove questi erano scomparsi. E quindi intanto appunto questa visione così forte, così potente della morte, e poi ancora, come vi dicevo a Pompei, l'emergere in qualche modo di questa coppia dal passato, da secoli, da migliaia di anni, che improvvisamente si ritrovano lì davanti ai loro occhi sbalorditi, no? Quasi a mostrare il sentimento dell'eternità, della vita eterna. Per Catherine è troppo, Catherine scoppia in lacrime, è un momento veramente di grande shock per lei. Marito e moglie proseguono appunto il loro percorso nelle rovine alla ricerca dell'uscita e Rossellini inquadra, questa è la scena nella quale loro cominciano a discutere della possibilità del divorzio. Contrariamente a quello che la sceneggiatura potrebbe far pensare e quello che probabilmente sarebbe diventato nelle mani di un regista meno intelligente, meno geniale, è una scena che non fa riprendere a Rossellini i primi piani degli attori, che pure avrebbero potuto ovviamente dimostrare mille straordinari sentimenti, dal livore al rancore, alla disperazione, al dolore, alla speranza. Non cerca questo, non cerca nei primi piani degli attori l'espressione di quello che sta raccontando in quel momento. Rossellini mostra invece in campo lungo un uomo e una donna che stanno camminando tra le rovine. Ed è vero che loro sono appunto Catherine e Alex che camminano nelle rovine di Pompei perché cercano l'uscita, ma nello stesso tempo l'immagine che noi abbiamo è quella di un uomo e una donna che camminano tra le rovine del loro amore, rendendo cioè visibile attraverso degli oggetti, attraverso il luogo nel quale si trovano, rendendo visibile proprio l'interno della loro anima. Il finale del film si svolge appunto, vi dicevo, a Maiori, come vi dicevo all'inizio di questo programma, e a Maiori appunto marito e moglie, mentre sono in macchina, stanno ancora discutendo. Lei in realtà vorrebbe trovare delle giustificazioni a questo fallimento, al fallimento del loro matrimonio. Dice probabilmente è stato il fatto di non avere bambini. Ecco, proprio in quel momento, mentre sono in macchina e parlano di questo, Rossellini ci mostra dei bambini che passano accanto al finestrino, invisibili per lei, perché lei continua a rimuginare dentro di sé, continua a rimuginare soltanto dentro la propria mente, dentro il proprio egoismo, quelle che possono essere state le cause appunto del loro fallimento. Ed è come se la macchina da presa nelle mani di Rossellini ci gridasse: ma guarda, guarda, c'è un bambino proprio lì, la realtà esiste, non è soltanto dentro la tua testa. E improvvisamente Rossellini fa una cosa che appartiene un po' ad alcuni dei suoi film, cioè quella di una sorta di shock finale per la protagonista. Era stato così anche, se ci pensate, Stromboli. I due coniugi sono bloccati appunto nella macchina da questa processione, escono dall'automobile, stanno parlando ancora concitatamente, litigando, prestando nessunissima attenzione o pochissima attenzione a quello che avviene intorno a loro, quando improvvisamente qualcuno grida al miracolo. E noi non vediamo esattamente di che cosa si tratta, perché è un po' strano, insieme un miracolo della deambulazione, perché c'è qualcuno che sta agitando delle stampelle, ma insieme anche un miracolo della vista, perché poi vediamo invece il miracolato che sta mostrando appunto gli occhi, come se improvvisamente vedesse. Ecco, questo è un po' il senso, no, di quello che Rossellini finora ci ha raccontato, questo viaggio, appunto la deambulazione, e ha portato a vedere con occhi nuovi, ha portato a vedere appunto la realtà, perché nel momento in cui appunto c'è il miracolo, e quindi anche la gran confusione che ne nasce, la calca della gente che comincia appunto a correre verso l'avvenimento per vedere, incuriosita, e lei viene trascinata da questo impeto della folla, ed è come se Rossellini l'avesse gettata in un mare in tempesta. Lei veramente sembra annegare in questa folla, e si rivolge verso di lui, verso il marito, che finalmente la raggiunge, e si stringono tra le braccia, e in quel momento restano solo loro in piedi, perché tutti quanti si sono inginocchiati, e loro due restano lì in piedi, ignari di quello che sta succedendo, ma è come se un miracolo, cioè quello per cui tutti quanti si sono mossi, un miracolo in realtà succede anche a loro, tocca anche loro, l'ala della grazia ha toccato in qualche modo anche loro, e improvvisamente, ritrovandosi uno accanto all'altro, uno stretto all'altro, capendo il bisogno che hanno l'uno dell'altro, marito e moglie decidono di ricominciare, di riprovare insieme, ad abbandonare l'orgoglio, che è quello che li tiene così separati e che fa sì che continuino appunto dei bisticci, dei piccoli rancori, delle piccole cose, e hanno il coraggio semplicissimo, basilare, di ammettere l'amore che hanno l'uno per l'altra. Niente di più facile, sembrerebbe, o niente di più difficile. Viaggio in Italia è un film che non ottenne praticamente nessun successo alla sua uscita, appunto nel 1954, era stato girato nella primavera del 53, appunto a Napoli e dintorni, ma che fu invece rivisto e difeso strenuamente, apprezzato e reso poi un classico assoluto, intanto proprio da François Truffaut e dagli altri critici dei Cahiers du Cinéma. Fu particolarmente apprezzato quindi in Francia, vi dicevo, dove ispirò per esempio Godard nel film Il disprezzo, e più in generale tutta la Nouvelle Vague, in generale ancora il cinema moderno, e oggi considerato appunto in assoluto uno dei grandissimi capolavori del cinema, e vi consiglio assolutamente di rivederlo. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno, e vi ricordo che Effetto Cinema ritorna venerdì prossimo. Andremo in vacanza ancora, questa volta sulla Costa Azzurra. Vi aspetto.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.